Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Alla fine hanno prevalso i sì, approvato dal Gran Consiglio ticinese il consuntivo 2024. Vitta, riconosciuti gli sforzi per contenere il deficit. Gran Consiglio che ha poi bocciato l'iniziativa socialista sui premi di cassa malati. L'ultima parola ai cittadini in settembre. Una decisione salva impieghi, l'industria metalmeccanica saluta l'allentamento dei vincoli all'export di materiale bellico. Ancora proteste per lo più pacifiche a Los Angeles contro i raid anti-illegali. Sabato sono previste manifestazioni in tutti gli Stati Uniti. Era l'unica questione rimasta irrisolta dopo la Brexit intesa tra Regno Unito, Spagna e Unione Europea sullo statuto di Gibilterra. Il Gran Consiglio ticinese ha approvato ieri in serata, 40 voti favorevoli, 29 contrari, 11 astenuti, il consuntivo 2024. Grazie al voto compatto di PLR, Centro e di alcuni partiti minori si è così scongiurata una seconda bocciatura dopo quella dell'anno scorso. Un risultato che soddisfa il direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Christian Vitta, che sentiamo ora nell'intervista di Marcello Ierace.
C'è uno sforzo che viene fatto in un contesto anche difficile, perché è sicuramente facile richiedere il riequilibrio dei conti, ma sappiamo in questo contesto attuale le difficoltà che abbiamo. Quindi il 2024 chiude in negativo e questo ci deve preoccupare, però era una chiusura migliore rispetto ai dati di preventivo e penso che questo è un elemento che sicuramente è stato colto da una parte del Parlamento.
L'anno scorso in qualità di Presidente aveva chiesto collaborazione tra Parlamento e Consiglio di Stato. Oggi vedo un miglioramento su questo fronte e soprattutto è un esercizio secondo lei che il Parlamento è disposto a fare?
Ma devo dire che il dibattito di questi due giorni ha comunque portato in evidenza degli spunti interessanti. È chiaro che quando si tratterà di affrontare temi specifici o i preventivi, che sappiamo poi contenere delle misure, probabilmente tutto diventa un po' più complesso, però i segnali che sono arrivati in questi due giorni è comunque di un dibattito che ha portato al centro dell'attenzione la volontà perlomeno di affrontare questi problemi. Spero che da questa volontà di affrontare i problemi riusciremo anche a ottenere poi delle misure che permettano di fare dei passi avanti.
Ha parlato di un contesto complesso, di possibili sacrifici ulteriori. Il popolo ticinese può fare ulteriori sacrifici, secondo lei?
Si tratta di portare avanti misure che permettono di evitare che poi i sacrifici richiesti diventino troppo grandi. Avremo anche adesso dinanzi a noi delle iniziative che verranno dibattute in Parlamento e poi saranno davanti al popolo. Si tratta anche di evitare di peggiorare ulteriormente una situazione già fragile. Già questo sarebbe un primo passo in avanti, perché se noi facciamo degli sforzi che già implicano comunque dei sacrifici e dall'altra parte però creiamo dei buchi ancora più grandi, capite che l'esercizio diventa ancora più arduo e quindi il tutto diventa ancora più complicato anche nei rapporti col cittadino.
A proposito appunto di queste iniziative su cui si soffermava il direttore del Dipartimento delle Finanze Christian Vitta, ieri il Gran Consiglio ticinese si è espresso su quella socialista che mira a limitare i premi di cassa malati al 10% del reddito disponibile. Iniziativa bocciata con 51 voti contro 21, ma la questione rimane aperta perché l'ultima parola spetta al popolo alle urne in settembre. Sentiamo allora nel contributo di Pervin Cavaccioglu quali motivazioni sono emerse durante il dibattito.
Per la proposta socialista a nulla è valso spiegare che con questa iniziativa ci sarebbe una migliore ridistribuzione della ricchezza in favore del ceto medio. A pesare è invece stato il costo di questa misura per le casse pubbliche di oltre 300 milioni di franchi. Secondo Laura Righet, promotrice della proposta, questa cifra però non è realistica.
Ci permettiamo anche di esprimere un dubbio, diciamo metodologico, su come si è arrivati a stimare questo costo. Come ammette il Consiglio di Stato nel suo messaggio, si basa infatti sull'ipotesi che tutte le persone con diritto ai sussidi li richiedano, ma sappiamo che non è così. Si stima che tra il 20 e il 30% dei potenziali beneficiari non lo faccia per motivi di vergogna, stigma sociale, disinformazione, barriere linguistico-burocratiche, per paura di vedersi ritirare il permesso di soggiorno. Questo significa che il costo reale del
Il fronte conservatore ha però fatto notare come dalla sinistra non siano giunte proposte per compensare queste importanti uscite. Per forza bisognerà aumentare le imposte, ha spiegato il liberale radicale Matteo Quadranti.
Questi grandi ceti medi alti quanto saranno chiamati a pagare
alla fine di tutta questa operazione della sinistra. Quindi sì, questa iniziativa potrebbe dare un beneficio in prima battuta a 218.000 persone, però da un'altra parte anche queste 218.000 meno il 30% che non paga imposte torneranno a dover pagare qualcosa, insomma.
Non erano d'accordo con questo ragionamento, per finire, solo il Partito Socialista, i Verdi, l'MPS, il Partito Comunista e più donne. Il testo ha ora ancora una possibilità alle urne il prossimo 28 settembre.
Stop ai vitalizi degli ex consiglieri di Stato. Nei Grigioni tutti i partiti condividono l'abolizione di quello che è ritenuto un privilegio oramai insostenibile. E al posto delle rendite a vita, la maggioranza del Parlamento vuole versare prestazioni di uscita per una durata massima di 3 anni. L'ultima parola anche qui spetterà però ai cittadini. Sentiamo Patrick Colombo.
Circa 115.000 franchi è l'importo annuo versato a 10 ex consiglieri di Stato grigionesi, vitalizi che oggi non si giustificano e vanno aboliti al più presto, come richiesto da un'iniziativa popolare dell'UDC sottoscritta da oltre 4.300 cittadini.
Statt an Privilegien für wenige festzuhalten.
Piuttosto che mantenere privilegi per pochi, la politica, ha detto ieri in Gran Consiglio il rappresentante della destra Christian Morf, deve assicurare un utilizzo oculato e responsabile dei fondi pubblici.
Und transparenten Umgang mit öffentlichen Geldern liegen.
Ma l'iniziativa popolare UDC va troppo in là, secondo gli altri partiti grigionesi. Di qui il controprogetto approvato dal Parlamento, che, al posto dei vitalizi, prevede il versamento di una rendita ponte, della durata massima di 3 anni, a chi lascia l'esecutivo cantonale.
Es ist eine zeitgemäße Regelung.
Una proposta al passo coi tempi che tiene anche conto, ha rimarcato il centrista Kevin Brunold, del severo limite di carica in vigore nei Grigioni, dove la permanenza in governo non può superare i 12 anni, dopodiché, se non è stata raggiunta l'età della pensione, gli uscenti devono trovarsi un nuovo impiego. Iniziativa e controprogetto verranno sottoposti al voto popolare, con ogni probabilità il 30 novembre.
E ora le reazioni all'allentamento ieri da parte del Consiglio degli Stati dei vincoli all'esportazione di materiale bellico. L'industria tecnologica svizzera ha reagito positivamente. Secondo SwissMem potrebbe assicurare il mantenimento di decine di migliaia di impieghi in Svizzera. Johnny Canonica.
La decisione è assolutamente urgente e importante perché oggi l'industria svizzera della difesa e di conseguenza anche i produttori di beni a duplice impiego, cioè utilizzati per scopi militari e civili, sono percepiti come un'industria assolutamente inaffidabile in Europa ed è per questo che la gente non compra più dalla Svizzera.
A parlare Mattias Zoller, esperto d'industria dell'armamento di SwissMem. Zoller ricorda che Germania, Danimarca e Paesi Bassi hanno deciso categoricamente di non più acquistare attrezzature per la difesa dalla Svizzera e che molti altri paesi stanno facendo lo stesso. Secondo SwissMem, la decisione del Consiglio degli Stati contribuirà a risolvere i due problemi principali in questo settore, cioè obbligare di fatto le aziende a delocalizzare all'estero in parte o totalmente la produzione e il know-how e a ridurre i posti di lavoro in Svizzera.
Il settore della difesa da solo non è molto esteso per l'industria MEM, parliamo di circa 14.000 posti di lavoro. Il problema è che le norme attuali stanno già avendo un impatto sui produttori di beni a duplice impiego e qui parliamo di circa 140.000 impieghi, cioè circa la metà delle persone impiegate nell'industria tecnologica svizzera.
In particolare ci sono industrie attive nella tecnologia spaziale o nella costruzione di droni che stanno avendo difficoltà a fornire i loro prodotti all'estero, prodotti di altissima tecnologia e qualità che non hanno mercato a causa delle attuali norme sulle esportazioni di materiale bellico.
Emergono alcuni dettagli sull'intesa raggiunta ieri a Londra tra Stati Uniti e Cina per risolvere il contenzioso sui dazi. Secondo il presidente americano Donald Trump si delineano dazi del 55% sulle importazioni cinesi e del 10% sulle merci statunitensi acquistate dalla Cina. Pechino avrebbe anche garantito una ripresa delle esportazioni di terre rare, ma dalla prospettiva cinese l'intesa potrebbe dare rilevanti vantaggi negoziali. Ci racconta di più il nostro collaboratore dall'Asia, Lorenzo Lamperti.
Abbiamo trovato il loro punto debole. Poche settimane di embargo non ufficiale sulle terre rare e ci hanno pregato di correre a negoziare. Ora sappiamo cosa fare se si mette male. Zhao Dashuai, nota influencer nazionalista cinese, commenta così sui social l'accordo raggiunto ieri a Londra con gli Stati Uniti. Dietro l'annuncio trionfale di Donald Trump si nasconde infatti una realtà ben più sfaccettata. La Cina ha in effetti accettato di riprendere le esportazioni di magneti di terre rare verso gli Stati Uniti, ma solo per 6 mesi e non per un anno, come richiesto da Washington, e il via libera riguarda solo i clienti civili, non quelli militari. Dal governo cinese non arriva alcun annuncio ufficiale, o meglio, si sottolinea che tutte le misure sulle terre rare non sono ritorsioni commerciali e non prendono di mira gli Stati Uniti, essendo valide per tutti i paesi. Per questo oggi i media riportano le due notizie in modo separato: da una parte i resoconti sull'accordo, in cui si dà grande evidenza alla rimozione di una serie di restrizioni all'export di software americano, dall'altra un'accelerazione del rilascio delle licenze agli esportatori di terre rare in campo civile. La chiave è proprio qui: la Cina sente di essere riuscita a usare il suo dominio nel settore per spostare l'equilibrio negoziale. Le sue restrizioni sono e restano ambigue. La chiave non sono dunque le norme o i divieti, ma la loro applicazione. Traduzione: se i rapporti con gli Stati Uniti vanno bene, il flusso di terre rare continua o riprende. Se i rapporti vanno male, si blocca o rallenta. Tanto basta per ottenere la rimozione di una serie di restrizioni in campo tecnologico, alcune introdotte dall'amministrazione Biden. Un episodio, sostengono analisti e manager operanti in Cina, che dimostra come Pechino possa usare il suo vantaggio strategico sulle terre rare, una sorta di spada di Damocle per ottenere concessioni da qualsiasi paese, compresi quelli europei.
A Los Angeles c'è grande attesa per l'udienza di oggi. Una corte distrettuale dovrà esprimersi sull'impiego di Marine e Guardia Nazionale nella città della California. Intanto le proteste contro le deportazioni di massa si sono estese a una ventina di altre città, tra cui Washington, Philadelphia e delle località in Texas, dove il governatore intende schierare a sua volta la Guardia Nazionale. Sentiamo il nostro collaboratore dalla California, Cristiano Valli.
Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. It's time for all of us to stand up.
Il primo passo di un regime autoritario è prendere di mira i più deboli. La democrazia è sotto attacco. È arrivato il momento che tutti temevamo. È tempo di prendere posizione. È cominciata così la giornata a Los Angeles con un discorso durissimo del governatore della California. 7 minuti in cui Gavin Newsom ha invitato l'intera nazione a non rimanere in silenzio contro quelli che giudica inequivocabilmente provvedimenti illegali da parte del presidente degli Stati Uniti. Anche ieri sono proseguite le proteste pacifiche in gran parte della città. L'immigrazione nel contempo ha intensificato retate, arresti e deportazioni, concentrandosi nella zona di Ventura, un'area agricola a nord-ovest di Los Angeles, così come in alcuni quartieri industriali della città ed in generale in aree difficili da raggiungere per i manifestanti. Nell'ormai consueto incontro con la stampa, le autorità cittadine hanno dato un bilancio positivo del coprifuoco, sottolineando la riduzione degli atti di vandalismo. 14 i manifestanti che dovranno rispondere di accuse federali per presunte violenze contro gli agenti dell'immigrazione. Ma ciò a cui tutti guardano ora in una crescente tensione è sabato pomeriggio, quando sono previste imponenti manifestazioni organizzate dall'associazione 50-51, numeri che stanno per 50 stati, 50 manifestazioni, un movimento. No kings, nessun re. Il titolo simbolico della protesta.
Dopo 3 anni e mezzo di negoziati, il Regno Unito, la Spagna e l'Unione Europea hanno chiuso l'ultima questione ancora aperta della Brexit, lo status di Gibilterra. Prevede l'eliminazione delle barriere fisiche e dei controlli su persone e merci tra l'enclave britannica e la Spagna. Altri dettagli da Madrid con Mariangela Paone.
Era l'ultimo punto in sospeso della Brexit. Per questo, quello raggiunto ieri su Gibilterra è stato definito un accordo storico. Il Regno Unito, la Spagna e l'Unione Europea hanno siglato a Bruxelles un'intesa politica che prevede l'eliminazione delle barriere fisiche e dei controlli su persone e merci al confine tra la Spagna e Gibilterra, preservando al tempo stesso l'integrità dell'area Schengen. Si risolve così uno dei nodi più complicati della Brexit, con una soluzione per lo status del territorio, enclave britannica da oltre 300 anni e su cui la Spagna rivendica la sovranità. L'accordo, secondo il comunicato ufficiale congiunto, prevede poi la creazione di una unione doganale tra l'Unione Europea e Gibilterra e impegni di parità di condizioni in materia di aiuti di Stato, fiscalità, lavoro, ambiente, commercio, trasporti, lotta contro il riciclaggio di denaro o diritti dei lavoratori transfrontalieri. Si istituirà un doppio controllo per i passeggeri nel porto e nell'aeroporto a cura della polizia spagnola e di Gibilterra e si eliminerà la barriera che separa il Peñón, la rocca, come si chiama in spagnolo Gibilterra, dalla linea della Concepción, la cittadina contigua appartenente alla provincia di Cadice. Il ministro degli affari esteri britannico David Lammy ha detto che l'intesa offre una soluzione pratica dopo anni di incertezza. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha celebrato l'accordo, scrivendo sulla rete sociale X, ex Twitter, che ci si è arrivati senza rinunciare alle rivendicazioni spagnole sull'istmo e sulla restituzione di Gibilterra.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.